l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
Turno di campionato veramente particolare, quello che abbiamo, a cui abbiamo appena assistito, che consacra sicuramente il Napoli di Antonio Conte, che non si lascia pregare, batte il Verona, una partita sicuramente più difficile di quello che sembrava, nel senso che comunque il Verona la sua parte l'ha fatta, ma il Napoli ha fatto ampiamente la sua, trovando un vantaggio praticamente in apertura, gestendolo senza grossissimi affanni e poi trovando anche il gol del KO a metà della ripresa per poi portare condurre in porto la nave della vittoria ancora una volta, dimostrando che intanto certe partite per vincere il campionato bisogna vincerle, bisogna portarle a casa. Il Napoli ci sta riuscendo e adesso si prepara a un ciclo un po' più complicato, e già, perché poi sabato ci sarà l'Atalanta, perché poi ci saranno la sfida contro la Juventus, perché poi ci sarà il Milan, insomma la Roma, ci saranno tre sfide complicate che diranno anche il Napoli dove può arrivare. Tutto ciò, il Napoli è sì primo in classifica, ma in attesa dell'Inter, anche lei il suo lo ha fatto, l'Inter che batte non senza soffrire o comunque non senza qualche affanno il Venezia, ma porta a casa una vittoria importante, tre punti importanti che la proiettano anche virtualmente in vetta alla classifica, visto che poi l'Inter ha la sfida contro il Bologna di mercoledì, recupero di campionato per la gara non giocata per la Supercoppa, poi vinta dal Milan, e poi deve recuperare ancora un'altra partita, quella contro la Fiorentina. Non sarà semplicissimo, però due vittorie proietterebbero l'Inter in vetta alla classifica da sola, ma tutto è ancora da conquistare sul campo. Intanto la Fiorentina deve scendere in campo oggi per chiudere la giornata di campionato, e lo farà a Monza contro il Monza. Domani si torna di nuovo in campo sempre per il campionato, ci saranno delle sfide molto molto intriganti, una su tutta quella appunto tra Atalanta e Juventus, con la Juventus che invece non riesce a uscire dalla pareggite cronica che l'affligge da inizio stagione, un passettino alla volta, che però mette la squadra di Thiago Motta nelle condizioni di dover rimontare costantemente posizioni. Era una giornata anche di campionato molto favorevole, se vogliamo, visto che comunque si erano registrati tanti pareggi, e invece la Juventus, che avrebbe potuto rosicchiare punti un po' a tutti, tranne a quelle che sono in vetta alla classifica, non riesce a farlo, resta a quel tipo di livello, rosicchia un punticino alla Lazio, insomma ci si trova a tre punti ancora dalla Lazio con una partita in meno, quindi riuscendo nell'impresa di battere l'Atalanta domani a Bergamo potrebbe agganciare intanto il quarto posto, in attesa anche della la Fiorentina, che appunto questa sera giocherà contro il Monza, ma che si trova un passettino indietro ai bianconeri. L'Atalanta che invece deve cercare naturalmente di non perdere il passo, e quindi domani farà di tutto per battere la Juventus, con dei tifosi della Juventus strani, perché ci sarà proprio anche tutta Napoli a tifare Juventus, perché poi Napoli affronterà poi la stessa Juventus al Maradona e cercherà di poi dimenticare una notte di tifo per una squadra che però intanto deve togliere una rivale alla lotta a scudetto del Napoli, ma resteranno quelle tre lì davanti a darsi battaglia fino alla fine. C'è poco da dire, c'è molto da vivere, allora mettetevi comodi. Buongiorno da Vincenzo Manangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia, e andiamo subito dal direttore De Paola. Ciao direttore!
Grande Vincenzino,
siamo tornati.
Ti ascolto, sei tornato.
Sono riemerso, direttore. Lo so, ma c'era l'influenza che ci ha ammazzato proprio.
Sei arrivato tu prima del picco, capito? Adesso dovrebbe esserci il picco, invece.
E comunque, ho fatto prima, mi sono portato avanti. E comunque sono tornato prima di Milik, direttore. Cioè, comunque.
questa è bella.
Ho recuperato prima di Milik. Prima o poi emergerà anche Milik. Mi aspetto che si prenda anche l'influenza. Ovviamente, ti faccio in bocca al lupo. Spero di no, ma se su tutto quello che si poteva prendere, Milik, non so se esiste ancora oppure no, però questo è giusto come battuta. Invece il Napoli si è ripreso, non si è mai fermato, l'Inter non ha mollato nonostante la sconfitta di Supercoppa e qualche difficoltà contro il Venezia, però sono lì che aspettano l'Atalanta, che dovrà affrontare la Juventus domani, che cercherà di recuperare qualcosina. Da cosa vogliamo cominciare, direttore? Argomento libero.
Ma guarda, ti dico la verità, cominciamo dalla Juventus,
sì.
Perché ho un po' di cose da dire, anche un po' laterali rispetto a quelle che ho sentito finora, no? Cioè,
sì,
una critica un pochettino più, secondo me, un po' più chiara, più lineare su tutto. Comincio dalla Juventus perché secondo me ormai è una questione di uomini, nel senso che parto anche da Motta, sì. Per poi arrivare al mercato a questo Alberto Costa che sta arrivando, per dire questo, che Motta deve uscire, proprio uscire dal vestito dell'ex giocatore. Lui ce l'ha ancora addosso, cioè lui ragiona e parla anche in televisione prima della partita e dopo la partita ancora da ex giocatore. Al Bologna se l'è potuto permettere perché poi alla fine le cose andavano più o meno bene e poi sono andate benissimo, per cui quel tipo di atteggiamento è stato visto come prudente, educato, in qualche modo riservato. Ma questa riservatezza, io voglio vedere, il Thiago Motta è stato espulso due volte, no? Quindi qualcosa in campo l'avrà detta un pochettino controcorrente, qualcosa che diciamo contro l'allenatore avversario, ma anche verso i suoi giocatori, verso l'arbitro. Perché poi nelle conferenze non emerge mai questo? Emerge questa specie di linea piatta nelle sue dichiarazioni che non ti fa mai capire fino in fondo dov'è il problema. E allora, prima cosa, ecco, il riferimento a Motta, che uscisse dai panni dell'ex giocatore, che indossasse quello di un allenatore con una personalità. Io non dico deve essere il conte della situazione o addirittura il Conceição, che è arrivato da poco e già ha spaccato un televisore, si è messo contro la squadra e a favore della squadra, ha detto che non ha mai visto non ha mai visto nella sua carriera di allenatore un primo tempo così brutto come quello del Milan. Cioè ha detto delle cose, le dicesse anche Motta. Per esempio Motta potrebbe dire: cari giocatori della Juventus, a me la fase difensiva come la fate? Non mi piace, tant'è vero che sono costretto a litigare con qualcuno di voi. E qui sono i giocatori con cui magari potrei litigare, ma che so, possono essere quelli proprio della difesa, da Danilo a Gatti a Cambiaso e ultimo, dulcis in fundo, anche Savona, che però è un bravo ragazzo, che gli posso dire a Savona? Però Savona si sta avviando sulla strada di Rugani, quello che fa il compitino, tiene a distanza il giocatore, poi gli permette anche di passare il pallone, ma ormai la frittata è fatta.
Certo.
Cioè andatevi a guardare il gol dell'ultimo pareggio. È Rugani che lascia nel derby Caramo libero di fare quello che vuole e Thuram che a sua volta lascia tirare l'avversario che segna. Ma non si marca così.
No.
E poi questa squadra, la Juventus, scappa sempre in difesa. Quante volte abbiamo detto che la Juventus di Allegri scappava indietro fino a farsi arrivare addirittura nell'area piccola e far tirare gli avversari? Non è quello il modo di difendere. E io vorrei che Thiago Motta lo dicesse con chiarezza. Non esiste soltanto questa come regola dello spogliatoio, che le cose si dicono dentro lo spogliatoio. Va bene, ecco, non deve essere dissennato come Fonseca, perché Fonseca è stato dissennato, è rimasto lui da solo contro la squadra e quindi alla fine che ha scelto? Mica cambio 25 giocatori, ne cambio uno che è l'allenatore e amen, va bene. Però ecco, lui deve in qualche modo focalizzare le critiche, altrimenti la gente non capisce l'enorme lavoro che lui sta facendo, perché lui sta facendo un grosso lavoro, un grossissimo lavoro. Tanti giocatori sono migliorati, però questa fase difensiva, ed è questo il tarlo che c'è ancora nello spogliatoio della Juve, Gatti è figlio ancora dei Bonucci e dei Chiellini e quella mentalità del passaggino indietro. Ieri sentivo un allenatore ultra settantenne come Ranieri che diceva ad Angeligno di non passare indietro il pallone. Ma viva Dio, basta con questi passaggi indietro. Cioè non si può ogni volta passare indietro, non avere questa verticalizzazione che quasi tutte le squadre in qualche modo cercano, perché è quella che fa la differenza. Quindi stop con questa fase difensiva, stop a Thiago Motta che in qualche modo maschera delle situazioni, oltretutto essendo controproducente perché va contro se stesso. Se spiegasse un pochettino più le cose, nel senso di dire io non sono soddisfatto di questa cosa, e fa una considerazione, ma potremmo soltanto applaudirlo, potremmo soltanto dirgli sì, hai ragione. Mi fermo qui per il momento.
Però mi è piaciuto questa analisi, direttore, perché purtroppo, e questo vabbè, chiaramente poi i tifosi fanno i tifosi, quindi non hanno forse non hanno sicuramente gli strumenti che c'hai tu, che c'ho io, che abbiamo noi, di andare ad analizzare un po' più a fondo, perché come al solito è la solita litania, è Motta out, è giunto lì, è incapace, il problema della Juve.
Ma non solo i tifosi, anche i siti, posso dire i siti.
Sì.
Thiago Motta deve essere licenziato, ma, deve essere, ma siamo a questo.
No,
questa
ma
è la stupidaggine più assurda che io posso leggere sui siti che fanno i sondaggi. perché Thiago Motta non è assolutamente in bilico per questa stagione, ma ha un programma di 3 anni, stanno facendo un mercato a gennaio, abbiamo visto tanti giocatori infortunati, abbiamo visto tanti giocatori che entravano in ruoli non loro, abbiamo visto una difesa squassata dall'uscita di Bremer, ma veramente soltanto perché, per dar ragione a quegli ex che guardano ad Allegri, che si arrabbiano con Giuntoli perché ha cacciato in malo modo. Allegri si è cacciato da solo per motivi disciplinari. Finitela! Allegri è il passato, Giuntoli è il futuro e Motta è il futuro. Basta! Non esistono altre verità.
Musica, direttore, per me, perché poi continuano a dire il male della Juventus è Giuntoli. Ancora non hanno capito nulla. Allora, vogliamo provare a inquadrarlo come stai facendo tu. Questo è un progetto a 3 anni. In cui Giuntoli non è che si è svegliato e tal che faccio tutto io, no, Giuntoli risponde a una proprietà, la quale proprietà gli dice: amico mio, 8 devono andare, cioè se ne vuoi prendere 8, ne devono andare via 12, bisogna abbassare il monte ingaggi, bisogna rendere la squadra competitiva ma soprattutto sostenibile. Quindi che cosa significa? Significa che bisogna costruire con qualche scommessa, qualcosa che funziona, qualcosa un po' meno, si spende per quello che si può spendere, poi ci si affida a un allenatore che per forza di cose non arriva e c'ha la bacchetta magica e all'improvviso ti fa vincere tutte le partite. Bisogna che anche l'allenatore cresca, come con i consigli per esempio che hai dato tu, che sono perfetti, all'interno dell'habitat Juventus, ma che lui faccia crescere la Juventus verso un percorso di 3 anni. Se si chiama di 3 anni significa che non dopo 6 mesi, 7 mesi funziona già, ci vuole il tempo per farlo funzionare. Poi è chiaro, qualcosa si può rimediare in corso d'opera, è chiaro, non si possono pareggiare tutte le partite, è chiaro, non si può reiterare indeterminati errori dal punto di vista difensivo, è chiaro che bisogna crescere un po' tutti quanti, però da qui bisogna abbassare un attimo le aspettative, perché mentre da una parte il Napoli era costruito ed è costruito per lo scudetto e i risultati lo stanno dicendo, la Juventus non era costruita per lo scudetto, era in fase di ricostruzione di un progetto di 3 anni. Quindi cominciamo da qui, perché nel momento in cui si fa questo tipo di chiarimento, direttore, poi tutto il resto delle analisi vengono un po' da sé.
Non solo, ma ti do ancora più forza al tuo ragionamento dicendo: guardate che su questa emittente, in questo programma, se noi facciamo una critica, per esempio in questo caso alla Juventus, A, non mettiamo in discussione Elkan, B, non mettiamo in discussione Giuntoli, C, non mettiamo in discussione Thiago Motta. Quindi se volete accogliere le critiche per migliorare o per capire che questa è una cosa costruttiva, non è per dire solo banalmente via l'allenatore. Queste cose le abbiamo dette per altri casi. Cioè Fonseca era un allenatore che doveva andare via forse anche prima, a settembre, a ottobre, perché si è visto sempre. Poi è mai possibile, noi giornalisti o noi opinionisti siamo così stupidi che avevamo proprio previsto le cose che poi ha detto Fonseca, le ha dette. Quindi noi le avevamo dette prima e lui le ha dette dopo, diciamo con una certa ingenuità, per cui veramente si è scavato la fossa da solo, scusate diciamo il paragone troppo brutale. Ma in questo caso no, perché dico no? Per tutte le ragioni che hai addotto tu, e con soltanto qualche remora che va nei confronti di Thiago Motta, cioè sulla crescita della stessa personalità dell'allenatore, che deve un pochettino sbussare quelle scontrosità che fanno parte un po' della postura proprio dell'allenatore, e cedere, concedere un po' di più alla platea da un punto di vista proprio verbale, della comunicazione. Cioè lui deve essere un pochettino, non più empatico o simpatico, perché non si tratta di simpatia, ma spiegare di più. Perché siccome ce le ha nelle corde, siccome, come dire, gli antagonisti di questo modo di pensare sono i vecchi Soloni, i grandi Soloni, quelli che dicono che la tattica non conta, contano i giocatori. Sì, sì, signori, la tattica non conta, ma andatelo a spiegare a quelli che hanno vinto recentemente, per esempio a Spalletti, no? Andatelo a spiegare a Conte, no? Cioè che determinati giocatori devono assolutamente essere subalterni a un sistema di gioco e a una tattica che lui ha in mente. Quindi la tattica oggi è tutto, quindi toglietevi dalla testa i vecchi ex giocatori o i vecchi ex allenatori che in qualche modo dicono, è la contrapposizione, come dire, che c'è al Sacchi pensiero, no? Cioè, e dall'altra parte c'è l'Allegri pensiero, chiaramente sono due che non si potranno mai prendere nella vita perché hanno una concezione del calcio opposta. Io non è che dico che sono integralista per uno o per l'altro, perché a volte può esserci anche il buon senso, però non mi piace quel modo schematico di ragionare per cui è sempre solo il giocatore che fa la differenza. Non è così, perché altrimenti i Galacticos avrebbero vinto più di quello che hanno vinto, anzi hanno straperso su tutti i fronti. Il Paris Saint-Germain avrebbe già vinto una Champions, e non è così. Quindi finiamolo con questa concezione. Oggi la differenza la fa la tattica. Andate a guardare il De Zerbi a Marsiglia, andate a vedere il miracolo Lipsia, andate a vedere quello che stanno facendo determinati allenatori che si basano su questo. Palladino, Italiano, perché vengono scelti questi, cari signori? Se è sempre soltanto una scelta di allenatori, quel metodo che era tanto caro ad Allegri è stramorto, morto. Perché se vai sui giocatori consolidati, siccome non te li puoi permettere, ti vai a prendere i pensionati illustri, come De Maria, che è venuta alla Juve, è venuta a svernare. Mi permetto di dire, come anche persino l'ultimo Ronaldo, grandissimo professionista, però già in fase calante della propria carriera. Allora, o vai a prendere i top svenandoti a 100, a 200 milioni, oppure devi fare per forza uno sforzo di intelligenza, di investimento, di tempo sulla persona giusta per sviluppare una tattica di gioco che poi sia in qualche modo calata anche sulle giovanili e che faccia emergere, come per esempio per la cantera del Barcellona, splendido vincitore nella Supercoppa, un sistema di gioco che possa avere delle evoluzioni ma che sia comune a tutte le squadre. Questo sta facendo la Juventus. Non vi va bene, ti fate per altro.
Oh, sentiamo un po' questa nota vocale. No, sorrido perché effettivamente il mio pensiero verso tanti che veramente... perché molti si riempiono la bocca di tifo, però non tutti riescono a capire. Poi sia chiaro, in momenti di difficoltà uno, il tifoso fa anche il tifoso e dice giustamente vorrebbe vedere cose diverse, però allora vuol dire che non ha capito il punto di partenza e il presupposto. Nota audio, vediamo se Marco l'ha capita invece questa, sono sicuro di sì.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno al direttore, sono contento che c'è il direttore perché volevo farla a lui la domanda.
Eccoci.
In merito a Motta, ne ha già parlato e lo sto ascoltando con piacere. Però secondo lei è possibile che non hanno fatto, tra virgolette, un sondaggio sull'uomo Motta per capire che era il classico io so io e voi non siete puntini puntini, o meglio ha questo carattere che vuole imporre il suo io rispetto al noi della squadra e dei giocatori? Perché un atteggiamento simile rischia di perdere il valore umano dei giocatori e anche tecnico dei giocatori. Che ne pensa, il suo giudizio?
Direttore,
ma guarda, l'atteggiamento, la postura è Motta si presenta peggio di quello che è. Su questo io lavorerei proprio a livello di comunicazione, lo dico spassionatamente e da esperto di questo settore, nel senso che i silenzi, l'atteggiamento, le braccia conserte, il respingere le cose, togliersi piccoli sassolini dalla scarpa che in questo momento non si può togliere, sono tutti atteggiamenti sbagliati che danno la sensazione appunto della presunzione. Ma non è presuntuoso, ahimè, non è un tipo presuntuoso, è uno che lavora, ma lavora troppo in silenzio. Dovrebbe far uscire qualcosa in più. Ecco, io ho un riferimento che è Spalletti, no? Che è un allenatore, sì, che ha sempre spiegato molto, è andato molto sulla tattica. Sì, a volte con le sue battute toscane, ma in qualche modo anche simpatiche, ma in qualche modo spiegava calcio. Motta lo può fare. Rispetto al suo predecessore che diceva che era tutto semplice, che non è vero, i giocatori vanno messi in campo semplicemente, poi fanno loro, non è così. Che lui spiegasse un po' di più, perché queste come difficoltà che sta affrontando sono evidenti. Cioè la Juventus nella fase difensiva ha ancora questo tarlo nello spogliatoio, che fa parte di un retaggio, diciamo, ancora assimilabile alla cultura dei 9 scudetti, che in qualche modo è rimasto e che va spiantato. Ma proprio tolto dallo spogliatoio.
Poi due sono le cose, direttore. O va espiantato e si abbraccia il nuovo modo alla Motta, oppure andava portato avanti con un allenatore che fosse diverso da Allegri. Ma trovarsi nella via di mezzo tra un sistema che non decodificato da Motta e un sistema nuovo che non decodifica quello vecchio, cioè quello di Motta, ci si trova in una situazione di conflitto e quindi chiaramente si passa in uno stato di confusione nella gestione del reparto difensivo, della fase difensiva più che altro. Quindi bisogna fare chiarezza in tal senso. È chiaro
perciò
che poi...
Perciò andiamo, Vincenzo, andiamo sugli uomini. Sì. Gli uomini, Gatti, Cambiaso, Savona, devono assimilare un altro tipo di atteggiamento. A centrocampo, Douglas Lewis,
tanto. No,
sì, che è migliorato tantissimo, deve assimilare quel sistema. Lo stanno facendo perché lui applaude, perché Douglas Lewis per la prima volta non è stato spalle alla porta, per quel poco che si è visto finora, ha cercato di essere producente, cioè di dare qualcosa alla squadra in fase offensiva. Ecco, quella squadra lì bisogna vedere, una squadra che quando deve difendersi si difende alta e quando arreta non deve staccarsi dai giocatori. Tu vedi una squadra che quando va in fase difensiva scappa troppo verso la propria area, e questo fa parte di una cultura di un retaggio troppo superato, ma veramente strasuperato. La Juventus deve rimanere sulla posizione, deve rimanere sulle linee di passaggio, ed è questo che Motta sta cercando di spiegare a tutti i suoi giocatori, soprattutto i difensori e i centrocampisti. Poi, ribadisco, hanno preso un'alternativa a Savoni, io sono contento perché non va bruciato questo ragazzo,
no, certo.
Ma ribadisco, fa il compitino per avere il 6 in pagella, ma non va bene, ma prenditi qualche responsabilità, scarta l'uomo, dribbla, fai qualche cosa, vai sull'anticipo, non lo fa mai, accompagna, qualche volta interviene bene, qualche volta interviene, ma no, ma non va bene così. Sono felice di questa alternativa che si chiama Alberto Costa, portoghese,
sì.
1,86, viene dal Vittoria Guimarães, ha 21 anni, e viene qui appunto creando un'alternativa proprio a Savona.
E anche
avete mai
caso.
Sentito il Savona criticato? Io l'ho criticato spesso nell'ultimo periodo, ma ribadisco, è un ragazzo che non va bruciato.
No.
Soltanto che deve assumersi una responsabilità diversa, non deve andare, guarda, togliesse dalla mente il modello Rugani, perché il modello Rugani non va bene, non è da Juve quel modello. Non è da Juve quello del 6, della sufficienza, diciamo, stentata. Alla Juventus devi essere uno sfrontato nelle sue sicurezze. Queste sicurezze vanno cercate e vanno coltivate all'interno dell'allenamento, della squadra, dei ritiri. Va benissimo questo, ma ecco, l'unica cosa che Juventus non deve avere è la sufficienza in ogni singolo reparto, in ogni singolo giocatore.
E anche nel caso di Alberto Costa si va verso un giocatore appunto di 21 anni che fa capire come si sta puntando su un progetto che poi deve crescere adesso e avere un lungo corso e non un impatto immediato, che poi chiaramente il tifoso si aspetta sempre il giocatore fatto e finito, già pronto adesso, e anche qui è fuori strada. Napoli, direttore, e Inter, sono rimaste loro due o ti aspetti
un Napoli ha fatto un discorso alla stampa, tanti colleghi, ma ci sono tanti colleghi bravissimi che in qualche modo subiscono anche questo, cioè la deferenza nei confronti di Conte, lasciamo stare De Laurentiis, che in qualche modo è una deferenza imposta anche dallo stesso presidente, ma nei confronti di Conte. Cari signori, la questione Kvaratskhelia è molto semplice. Nel tempo Conte, che adesso fa il sorpreso, ha allenato, allevato e costruito un'alternativa a Kvaratskhelia, proprio perché Kvaratskhelia dall'inizio, non come Di Lorenzo ha abbracciato il progetto ed è cambiato da così a così. Kvaratskhelia non l'ha mai abbracciato perché voleva guadagnare di più. Però a quel punto io capisco De Laurentiis, hai fatto un contratto al 2027 o al 2028, insomma un contratto pluriennale a quasi 2 milioni all'anno, non è una miseria, forse è un po' al di sotto di quello che potrebbero essere le tue aspettative, però se credi che puoi guadagnare 8-10 milioni al Napoli e questo è il tuo salto di qualità, hai sbagliato piazza, tanto è vero che poi te ne devi andare. E nel frattempo, siccome questo pensiero nella testa di Kvaratskhelia non si è mai smosso, Conte è stato bravissimo a costruire l'alternativa in Neres. Allora, ma perché Conte adesso racconta un pochettino come una recita? Io sono sorpreso, sono deluso da me stesso. Ma dai, deluso da te stesso, non hai fatto altro che coltivare l'alternativa a Kvaratskhelia e farlo sentire alla fine un di più. E questa è la verità. Ma è possibile? Io sento il dopo conferenza di Antonio Conte è stato perfetto nei confronti di Kvaratskhelia. Ma dai, ma cos'è questa sudditanza nei confronti di un allenatore? Antonio Conte è stato furbissimo, bravissimo, ma noi non possiamo pendere dalle labbra di Conte che dice sono sorpreso. Ma quale sorpreso? Sono mesi che sta facendo queste sperimentazioni con Neres, fino a quando non ha fatto saltare i nervi a Kvaratskhelia, perché comunque far giocare Neres e vedere che Neres può far meglio di Kvaratskhelia chiaramente fa saltare i nervi a Kvaratskhelia e al suo staff. Poi lasciamo perdere quelli che dicono è un'offesa Kvaratskhelia tra, trattato da schiavo, ho letto questo,
da schiavo.
Ragazzi, ma ragazzi, pulitevi la bocca con la miseria che c'è nel mondo, con gli stipendi che ci sono nella normalità delle persone, di scienziati, di medici, di ingegneri, di avvocati, voi vi permettete di dire schiavo a uno che guadagna 2 milioni? Ma pulitevi la bocca prima di dire queste corbellerie. 2 milioni sono un'infinità di soldi, ne deve guadagnare di più, sì, ma io non vado a tirare assolutamente la corsa a uno che da 2 vuole passare a 10 milioni. Per me 2 milioni sono già qualcosa di stratosferico come guadagno, ma può essere anche il miglior giocatore al mondo, non vado a dire, ah, però non è giusto. Non è giusto cosa? Ma non è giusto nei confronti di chi? Del mondo? Ma stiamo scherzando? 2 milioni sono tantissimi soldi, non esageriamo adesso.
Al massimo bisognerebbe ragionare su come farli abbassare complessivamente questi
a
ingaggi.
Tutti, ma a tutti.
C'è Vlahovic che guadagna 1 milione al mese, direttore. Credo che sia
un milione
cosa...
al mese, Vlahovic, ragazzi, follia. Ci rendiamo conto. Una follia, un'assurdità.
È veramente
e fanno bene, fosse solo per quello a liberarsene, fosse solo per quello.
Ecco, allora
se riuscissero a costruire un'alternativa, adesso vediamo... In Moni, se questa alternativa può arrivare, e poi un altro centrale difensivo. Secondo me la Juventus sta andando su questa strada: due difensori, quindi Costa e un altro difensore centrale, più Colomboigny, e poi vediamo qualche altra sorpresina. Ma 3 giocatori sono il minimo sindacale per rinforzare questa squadra dopo l'infortunio di Bremer e dopo l'insoddisfazione, in qualche modo, pur segnando i suoi gol, per carità. Ma insoddisfazione, avete visto Nico Gonzalez in qualche modo come nel ricevere il pallone a centrocampo lo protegge? Ma è possibile?
Sì.
Adesso non mi dovete dire che Nico Gonzalez ha una fisicità superiore a quella di Vlahovic, che non è vero, però evidentemente ha una tecnica superiore che gli consente di prendere il pallone e difenderlo a centrocampo.
Ha ragione Simone Inzaghi quando dice facciamo notizia solo se perdiamo, vuole una coccola, un'attenzione, o è un modo per coccolare lui il gruppo di lavoro in un momento in cui ha bisogno di certezze e di autostima?
Beh sì, insomma, Inzaghi in qualche modo protegge, cioè io guarda, trovo sempre molto centrate le dichiarazioni di Inzaghi, che mi sembra che sia cresciuto molto sotto questo piano appunto della comunicazione. Innanzitutto è disponibile anche dopo le sconfitte, sempre. Può essere, si vede, deluso, può essere in qualche modo un po' abbacchiato rispetto alle vittorie, però è sempre uno che si presenta e dice le cose come stanno. Ora, può piacere o non piacere, ma lui comunque, per esempio, da una Supercoppa che è importante, per carità, ma che può dare una spinta per quanto riguarda il campionato, lui l'ha ricevuta quella spinta. La partita con Venezia era delicatissima, proprio perché abbiamo visto tutte le squadre che sono andate lì e hanno avuto un piccolo blackout al ritorno, ma normale, dovuto al viaggio, dovuto allo stop, dovuto all'impiego di tanti giocatori, e tutte quante sono tornate, diciamo, con risultati non soddisfacenti. L'unica che ce l'ha fatta, anche se soffrendo nel finale, è stata l'Inter, e l'Inter è lì virtualmente prima, ma le 2 partite le deve giocare ancora.
È così, e quindi insomma tanto da vedere ancora a partire da domani. Chiudo chiedendoti che partita ti aspetti tra Atalanta e Juventus domani, direttore.
Guarda, questa è un'altra di quelle partite. Il ciclo terribile di Motta è iniziato, e non è iniziato benissimo, perché questo pareggio col Torino insomma qualche perplessità la suscita. Io però ho cercato di spiegare un pochettino quello che ci può essere dietro, però siamo sempre alla Juventus, e quindi deve essere Giuntoli, deve essere qualche altro elemento nella società che non esce allo scoperto e che ci vorrebbe, per esempio un Del Piero, deve essere lo stesso Thiago Motta, in un anno di transizione così delicato, a far capire che sì, è vero, la Juventus deve sempre partire con l'obbligo di vincere, quindi a fine stagione deve portare a casa qualcosa, ma siccome si è fatto veramente un cambio epocale, un discorso attorno alla pazienza e alla spiegazione sulla crescita di questa squadra va fatto anche da altre voci, dallo stesso Giuntoli, da Motta e da qualche dirigente. Questa è, cioè, spiegare.
Grazie al direttore De Paola, ciao direttore.
Grazie, un saluto a tutti voi.
Ciao. Ci fermiamo, torniamo tra poco, Ivan Cardia e sarà Rotocalcio, quindi vi aspetto in compagnia dei compagni di viaggio dall'altra parte del Viso, Giorgio Sorani e Andrea Maiorca.
Mangia il pollo con le mani.
Ed Andrea Maiocca che è appena arrivato, torniamo tra poco.